In altre parole.
Otto e 9 secondi, è tempo di In altre parole. Inauguriamo una nuova settimana con una nuova ospite. Questa settimana sarà con noi Silvia Bencivelli. Lei è giornalista scientifica, scrittrice, autrice, conduttrice radiotelevisiva, collabora con Radio 3 Rai e Rai Cultura, ha lavorato con Rai 3, scrive per giornali e riviste, ricordiamo il venerdì di Repubblica, Le Scienze, e fa podcast. Tra i suoi ultimi libri, Eroica, Folle e Visionaria, storia di medicina spericolata, uscito per Bollati Boringhieri nel 2023, e poi ricordiamo anche Il mistero del gatto Asclepio, uscito per Salani 2024, e Tre colpi di genio è una pessima idea, ascesa e caduta di uno scienziato squinternato, Bollati Boringhieri del 2025. Silvia Bencivelli è già in collegamento con noi. Buongiorno, bentrovata Silvia.
Buongiorno a tutti voi e a chi ci sta ascoltando.
Allora, noi questa mattina vogliamo partire, come facciamo solitamente, con In altre parole, da una notizia di attualità, una notizia che va controcorrente forse a quelle che ci sono giunte negli ultimi tempi. Noi ne avevamo parlato anche ad Alphaville, e si tratta, allora, si parla di fentanyl negli Stati Uniti, la notizia appunto è questa: c'è una riduzione delle morti, mentre invece fino a qualche tempo fa si parlava insomma di un trend in salita. E una notizia di sanità ma anche di politica. Silvia Bencivelli, da dove vogliamo partire?
Partiamo dal dato, perché il dato è veramente, come dici tu giustamente, controcorrente, stupefacente, eccellente anche direi, però deve essere letto così, con un po' di grano salis, perché ci insegna molte cose, ci dice molte cose su come vanno le cose in sanità, in politica sanitaria e anche in politica internazionale. Cioè, la storia è questa: tra il 2023 e il 2024, quindi adesso, le morti di overdose di sostanze stupefacenti negli Stati Uniti sono calate quasi del 30%, in certi stati americani anche un po' di più, in certi altri un po' di meno. Siamo passati da circa 110.000 decessi, 114 addirittura, decessi da oppioidi stimati nel 2023 a 80.000. Quindi c'è un calo veramente, veramente importante. Sono dati del CDC, sono dati provvisori, ma sono così importanti che si presume che saranno assolutamente confermati. In particolare, tra tutti gli oppioidi, come giustamente dicevi te, la molecola più dannosa, quella che ha fatto più morti, è stato il fentanyl, che peraltro ha colpito soprattutto i giovani. Questo numero di morti per overdose, che è comunque impressionante, sono 48.000 morti solo per fentanyl l'anno scorso, è comunque il più basso dall'inizio della crisi del fentanyl, che si data più o meno a 5 anni fa, cioè giugno 2020, diciamo così. Questo è un dato che merita attenzione, perché uno si deve chiedere perché è successo. Poi ci sono delle disomogeneità, ci sono degli stati in cui questo non è successo, ci sono delle categorie umane in cui questo non è successo, per esempio gli anziani, gli over 50 continuano a morire di oppioidi negli Stati Uniti, sono soprattutto i giovani quelli che adesso si stanno risparmiando. E poi sono soprattutto i bianchi non ispanici, cioè gli anziani, i poveri anziani maschi afroamericani, che sono la popolazione più emarginata d'America, continua invece ad avere, insomma, ad avere grossi problemi con questo tipo di droghe, per ragioni di povertà, di difficoltà d'accesso all'assistenza sanitaria, spesso mancano di alloggi, di reti sociali, eccetera. Però il dato generale è effettivamente importante, no? Cioè, in un paese, gli Stati Uniti d'America, che è, mi pare, il primo per mortalità da droghe nei giovani sui primi 17-20 stati più ricchi del mondo. Cioè, questi sono ricchissimi, ma i loro giovani si perdono dietro la droga. Un paese dove l'overdose è la principale causa di morte per l'età compresa 18-44 tuttora, eh? Quindi, insomma, un paese che ha dei grossi problemi di droga ha visto questo grandissimo miglioramento. Allora, la grande domanda è: che cosa è successo?
Cosa è cambiato per questa inversione di tendenza, o comunque per questo dato che, insomma, va in controtendenza, ecco?
Eh sì, anche perché se capisci cosa è cambiato, puoi fare in modo che continui a cambiare e quindi puoi portarti dietro quelle fasce di popolazione che ancora non stai raggiungendo con queste politiche che hanno migliorato le cose, puoi estendere a tutti gli stati americani i benefici di qualche provvedimento che evidentemente non ha ancora toccato tutti, eccetera. Allora, c'è sicuramente un dato che riguarda la droga. Qui è difficile, no? Gli esperti non è che sappiano esatto, cioè loro studiano le droghe che arrivano man mano che arrivano, quindi non è facilissimo dire cosa è successo, però di certo arriva meno droga, soprattutto dal confine meridionale, quindi soprattutto dal Messico, e poi arriva droga più annacquata, più diluita, o perlomeno sulle strade degli Stati Uniti, soprattutto a Filadelfia, sono stati fatti degli studi importanti, le pillole di fentanyl potenzialmente letali sono molte meno di un tempo, adesso sono solo il 50%, l'anno scorso erano l'80% quelle potenzialmente letali, sono tagliate moltissimo, no, adesso. Questa cosa qui bisogna capirla, non si sa ancora bene cosa sia successo, probabilmente invece il fatto che arrivi meno droga dal Messico è una questione politica. E poi ci ripasserò.
Ci torniamo.
Ma poi ci ritornerò, perché poi ci sono, e sono invece quelli fondamentali, no? Quelli che uno dice, no, cosa ci insegna questa notizia? Ci sono dei fattori assistenziali che negli Stati Uniti, un paese che dal punto di vista sanitario è abbastanza catastrofico, che invece hanno funzionato molto bene. Allora, si sono messi a distribuire questo naloxone, il Narcan, che è un farmaco che salva dall'overdose. È un farmaco, un antagonista degli opioidi, insomma. Adesso molti degli utenti ad alto rischio droga se lo portano con sé. Quindi se vanno in overdose c'è qualcuno che glielo può somministrare e questo gli salva la vita, effettivamente.
Hanno l'antidoto
in tasca, e questo perché è stato distribuito dal sistema sanitario. Poi vabbè, hanno migliorato l'accesso ai trattamenti, eccetera. E poi c'è questa cosa che chissà se è successa anche in Europa, che gli adolescenti americani usano droghe meno più forti. Forse hanno capito la lezione, non si sa. Non si è mai vista questa cosa, un po' come appunto le pillole meno forti. Non si capisce cosa sia successo, lo scopriremo nei prossimi anni, ma c'è un cambiamento comportamentale negli adolescenti. Speriamo che sia una buona notizia, insomma.
Certo, quindi
però,
come a dire,
dall'altra parte,
scusami, non per interrompere, ma come a dire, stupefacenti sì, c'è l'utilizzo di stupefacenti sì, ma potremmo dire con magari un pizzico più di intelligenza, ecco, senza mettere a rischio la propria vita.
Speriamo che sia quello, insomma, speriamo che sia quello, che non ci siano alternative che magari tra qualche anno scopriamo essere invece pericolosissime, ma in questo momento pare che gli americani, c'è stato uno studio dell'Università del Michigan in particolare, e anche nel North Carolina, insomma un paio di università hanno studiato questa cosa negli adolescenti americani, e pare che questi si astengano dalle sostanze più dei loro fratelli maggiori. E probabilmente è una buona cosa, sì, appunto, no? Forse hanno imparato la lezione oppure hanno abitudini diverse, non lo so, magari questi social network che demonizziamo tanto li salvano dalle droghe, non lo sappiamo ancora. Comunque dietro c'è una storia invece che potrebbe portare un'inversione della rotta nei prossimi anni, che invece è piuttosto preoccupante, cioè quello che sta succedendo con l'amministrazione Trump, che è stata molto aggressiva a parole verso la questione fentanyl, no? Trump quest'estate ha firmato questa Fentanyl Act, che è una legge che si impegna a contrastare la diffusione di fentanyl, eccetera, però di fatto ha tagliato i programmi sanitari dietro alla distribuzione di naloxone, alla facilitazione degli accessi alle strutture sanitarie, al sostegno ai senza tetto, eccetera. Cioè, in particolare quello che lui ha fatto è stato questo: ha tagliato 11,4 miliardi di dollari per le sovvenzioni su programmi di dipendenza, salute mentale, eccetera. 345 milioni di dollari li ha tagliati ai programmi federali che finanziano i servizi di prevenzione dell'overdose, eccetera. E un trilione di dollari, cioè un miliardo di miliardi, a Medicaid, che è sistema sanitario, quello che assiste le persone in disagio economico, e che ovviamente è quella che è, diciamo, la struttura, la più grande fonte di finanziamento per il trattamento delle dipendenze, perché sono sostanzialmente i poveri, no, ad affrontare i problemi di dipendenza. Poi ha fatto anche cose, diciamo, di questo puritanesimo americano un po' poco comprensibile, no? Per noi europei. Tipo, ha tolto i materiali educativi dai siti web governativi, no? Come se non parlarne potesse migliorare le cose. E mentre ha effettivamente, appunto, fatto queste leggi, no? Con i familiari dei morti per fentanyl intorno a Trump che lo applaudivano, insomma, a parole si è impegnato molto, ha però tolto di mezzo diverse tecniche di riduzione del danno che sostiene promuovano l'uso di droga, cioè per esempio l'apertura di luoghi protetti dove il tossicodipendente si può somministrare la droga, dove magari c'è anche un'infermiera che dà un occhio, no? Oppure la distribuzione di siringhe pulite o il sostegno senza tetto, eccetera. L'amministrazione Trump sostiene che siano invece misure che incoraggiano l'uso di droga, no? Come se uno dicesse: ah, c'ho una stanza con un infermiere, posso drogare lì, allora comincio a drogarmi. Che è un pensiero che a noi non verrebbe. Quindi questo attacco alla politica si chiamano harm reduction, cioè riduzione del danno, probabilmente nei prossimi anni daranno qualche effetto, e gli esperti temono che sia un effetto contrario a quello che si dice di voler perseguire.
Certo, però, quindi il dato positivo che abbiamo analizzato oggi, insomma, che abbiamo, potrebbe poi svanire, ecco, potremmo ritornare a fare un passo indietro in futuro.
Esatto, esatto. E poi c'è anche tutta la questione internazionale, su cui non mi dilungo, che è interessantissima, perché Trump ha usato anche il fentanyl come pretesto per i dazi su Messico e Cina. Quando Messico e Cina si erano impegnati con l'amministrazione americana precedente in maniera piuttosto efficace a ridurre il traffico di droga in ingresso negli Stati Uniti, no? La Cina in particolare, anche il Messico con questa nuova presidente che si chiama Claudia Sheinbaum, mi pare, loro sono intervenuti in maniera piuttosto forte appunto sul traffico di droga, e probabilmente quel 20% di riduzione dell'ingresso di droga dalla frontiera meridionale negli Stati Uniti è dovuto al governo messicano, no? Soprattutto a quello che sta facendo in questi anni. Quindi c'è anche questo aspetto qua che nei prossimi anni andremo a vedere cosa porterà.
Porterà.
Quindi è interessante, perché le politiche di sanità pubblica hanno effetto a lungo termine, cioè tu le fai oggi, certo, vedi l'effetto tra 3 o 4 anni, e nel frattempo devi spiegare al tuo elettorato che cosa stai facendo. Questo è una lezione anche per tutti noi, ecco, perché quando parliamo di sanità non è che ci possiamo aspettare che le cose cambino in 2 o 3 anni cambino in maniera radicale. Nel frattempo però cambiano i governi, cambia la politica internazionale, arrivano nuove guerre purtroppo da tutte le parti, e anche la situazione per un poveraccio di Filadelfia che si droga in mezzo alla strada può cambiare fino a portarlo appunto a rischi molto gravi per la propria vita.
Certo, e noi siamo in chiusura perché sono le 8:30 in punto, ricordiamo, abbiamo parlato delle morti per fentanyl che negli Stati Uniti sono calate del 26,9% tra 2023 e 2024. Silvia Bencivelli ci ha aiutato a capire questo dato e anche a prevedere, insomma, come potrebbero andare le cose in futuro, viste anche le politiche di Trump. Silvia Bencivelli, noi ci ritroviamo sempre qui domani alle 8:18, grazie.
Grazie a voi, ciao.
Rete 2.